Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto
il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Santi e sante di Dio,
pregate per noi.
Naturalmente tra i santi e sante di Dio noi includiamo anche quei santi e sante che abbiamo avuto la grazia di conoscere e che non sono sugli altari, cioè non perché quelli che sono sugli altari non sono istituzionalmente riconosciuti, no? Per cui San Carlo Maria no, lo preghiamo con affetto e chiediamo la sua intercessione. Negli esercizi, dicevamo, questo laboratorio che vuole aiutarci ad entrare nel nostro cuore, e attenzione, entrare nel nostro cuore per renderci conto di più quello che sempre viviamo, perché quando dico che il cuore è un campo di battaglia, lo è sempre, non è solo negli esercizi. Negli esercizi noi mettiamo in opera delle condizioni esterne che aiutino l'interno, per cui ce ne rendiamo più conto, ma di per sé sono movimenti che avvengono, le tentazioni che mica sono solo in esercizi, cioè gli esercizi te ne rendi conto. Questi sono tempi di grazia, no, per poter in qualche modo cogliere più in profondità quello che è la nostra vita. E per cui anche renderci conto che quello che ci abita va posto a discernimento. Nelle istruzioni già anche di oggi cominceremo già a parlarne, no? Non va preso tutto così, sento una cosa mia, eccetera, no? Dicevamo così, che lo facevano gli adolescenti, no? Cioè, sia adolescenti anche 60 anni oggi, cioè, quindi no, no, sento delle cose e le metto, cerco di leggerle. Perché se anche sono dentro di me, magari non lavorano per me, sono contro di me. Quindi sto parlando delle tentazioni, no? Cioè, e una di queste, di cui Stefano ieri già nell'omelia ci ha indicato, quella sul presente, no? Sul dono del presente che il Signore ci fa, voglio ancora un attimo seguire questa linea, perché questa tentazione gioca anche in quello che durante gli esercizi sono quei buoni propositi che magari ci vengono, perché uno magari provando a pregare, trovando gusto, comincia a dire è vero, bisogna pregare, quando torno a casa vado alle edizioni Paoline, mi compro il libretto delle ore, e poi mi devo impegnare, mi alzerò prima al mattino e quei 10 minuti al giorno io devo farli, assolutamente, eccetera, devo dirlo anche, eccetera, eccetera. E allora tutti questi bei piani settimanali, mensili, annuali, no? Pluriennali, sono tutte tentazioni. Non perché ci dicono qualcosa di cattivo, ma perché in pratica ci proiettano in quel futuro che noi non abbiamo. Un grande monaco egiziano, medico, che poi a un certo punto nel 1958 lascia tutto, va nel deserto, è conosciuto col nome di Mattah el-Meskin, Kikayon ha pubblicato diversi suoi scritti. E lui a un certo punto dice che chi offre a Dio il proprio futuro è simile a qualcuno che offre un capitale che non ha, un capitale fittizio, perché toccate ferro, ma che noi a domani camperemo, dice, ehi, perché? Chi ci dice che domani camperemo? No. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il presente, di cui si parlava già ieri sera, no? E come vogliamo viverlo? Il presente e come vogliamo viverlo? Per cui rispetto a tutti i pensieri no, negativi a cui si accennava, che dico ma dai, poi quando tornerai come farai, eccetera, eccetera, ma anche quelli positivi che dicono dai, poi pregherai, sì, ci sarà tempo, poi dovrai dirlo al tuo amico, bisogna pregare, eccetera, eccetera. Tutte queste belle cose lasciamole per... no. Piuttosto viviamo l'unico tempo che abbiamo nelle nostre mani, che è il presente, come vogliamo vivere. Allora, questo per poter star qui, no, e gustare giorno per giorno, no? Provare a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, che non significa angosciarsi, no, ma significa gustare il dono. Abbiamo ricevuto questo giorno, ce lo gustiamo e cerchiamo di viverlo il più possibile pienamente. Questo discorso che sto tentando di proporvi sull'immagine di Dio, sul volto di Dio, che le scritture, l'Antico Testamento, no, ci propongono vie che io sto tentando di segnalarvi, no? La via degli in cui è il Signore stesso che ci dice cercate il mio volto, e il salmista, no, che dice il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, quasi che a volte questo volto non si capisce bene dov'è, no? E dall'altra parte sentire che sul volto si gioca un pericolo di morte, cioè che sul volto, su quale volto stai cercando di vedere, lì si gioca anche qualcosa di vita e di morte, no? Perché il volto di Dio non è qualcosa che si può conoscere conquistandolo, prendendolo con la bravura, con la forza, eccetera, ma è qualcosa che ti viene donato. In questo senso io cercavo anche ieri di spiegare il senso importante del comandamento di non farti immagine di Dio. Fra l'altro, se lo volete vedere, leggere, lo troviamo nelle due in due passi, lo troviamo sia in Esodo 20, capitolo 20, versetto 4, in cui già nel 3 si dice non avrai altri dei di fronte a me, non farti idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto nelle acque sotto la terra, non ti prosterai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Trovate, è la stessa, cioè un'altra versione, in Deuteronomio, al capitolo 5 e al versetto 7, eccetera, eccetera. Quindi questo comandamento, che ricordo che comandamento nel senso biblico ed ebraico non significa quello che per noi significa comandamento. Noi veniamo da una cultura greco-romana per cui comandamento è comandamento, no? Non lo usiamo più, credo, ma quando eravamo piccoli ancora abbiamo sentito i nostri nonni che ci hanno detto Franco, per favore, mi prendi un bicchiere d'acqua, ma non ti sia per comando, no? Non è che io te lo sto, in nome del fatto che io sono tuo nonno e potrei comandartelo, non te lo comando, no? Te lo chiedo come favore. Allora, questo senso per noi di comandamento non corrisponde al termine mitzvah in ebraico, che significa piuttosto indicazione. Il nostro Dio non comanda, indica. Quando dicevo questo alcuni preti si sono messi a ridere una volta, sai, i preti sono persone un po', non tutti, perché loro volevano un Dio che comanda. Mi domandavo se abbiamo lo stesso Dio. E il Dio, mi sembra che il Dio biblico indichi, non impone, indica. Attenzione, in un cammino della vita, che si sbagli sentiero, sono fatti amari. Io una delle prime volte che guidavo un gruppo nel deserto del Negev, e lo portavo per un sentiero che avevo fatto altre volte con dei gesuiti che guidavano, e io avevo cercato di vedere, cioè la prima volta ho guidato io, a un certo punto non trovavo più in agosto, non trovavo più i segnali, cominciavo un po', e gli altri dicevano: Franco, ma andiamo bene? Sicuri, tranquilli, andiamo benissimo, no? Cioè, e dentro di me, se sbagli strada, come anche in montagna, no? E allora qualcuno che ti indica, tu ringrazi se ti indica la strada della vita. Per cui attenzione anche qui, in non farti immagine un'indicazione di vita. Proprio perché, vedete, no, intanto, adesso ritorno su questo, ma prima di tutto, perché è così fondamentale, visto no, da ieri, questo discorso sull'immagine di Dio, sul volto di Dio? Beh, perché in Genesi 1,27 si dice, in quel bellissimo racconto della creazione, si dice, alcuni di voi hanno già ascoltato questo passaggio, ma fa bene ricordarlo, a un certo punto, versetto 26, scusate, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, eccetera, eccetera. Versetto 27, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Versetto fondamentale, conosciutissimo, commentatissimo. Perché? Perché per l'unica volta in questo racconto della creazione di Genesi 1, Dio parla a qualcuno. E mentre negli altri passaggi Dio ha creato, la terra, ha diviso le acque, dicendo: Dio disse, no, siano le acque sopra il cielo, adesso non sto a prendere, non lo conosco a memoria, ma eccetera, Dio disse, le piante producano, eccetera, eccetera, per l'unica volta Dio si rivolge a qualcuno dicendo: facciamo. L'umano, non è neanche l'uomo, di per sé è l'umano, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E la tradizione ebraica e poi cristiana si è sempre domandata a chi Dio sta parlando. E ci sono tantissime interpretazioni, dal plurale maiestatis, cioè lo scrittore sacro che vedeva, no, i potenti della terra che tante volte parlavano, pur essendo uno, con noi, al consiglio angelico, quindi il re aveva il suo consiglio dei ministri, per cui diceva: facciamo queste cose, e quindi proietta questo sul mondo di Dio, e Dio che ha i suoi ministri angelici, no, i suoi angeli, a cui dice, tante interpretazioni. André Venin, uno dei più grandi biblisti viventi, lui dice: rimaniamo sul testo, e rimanendo sul testo, si trova, c'è una difficoltà, il testo fra, nella sua scorrere, c'è qualcosa a un certo punto che, letto con attenzione, non torna. Attenzione, chi lo sa già stia un attimo zitto, non dica nulla, ma chi ha già sentito, chi invece non ha sentito, provi a vedere quello che Dio dice a qualcuno di voler fare e quello che Dio fa. Dio dice a qualcuno: facciamo l'umano a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e domini sugli uccelli del cielo. Poi, versetto 27, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Che cosa non torna? Chi lo sa, taccia. Chi non lo sa, faccio un attimo questo esercizio di lettura più profonda biblicamente. Abbiamo avuto un'intelligenza da Dio, bisogna usarla, eh? Cioè non è qualcosa da... Che cosa non torna? Dio dice a qualcuno: facciamo l'umano a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Non sono sinonimi, sono cose diverse. E l'immagine vuol dire proprio il, cioè, è il, lo scultore o il pittore che ha davanti a sé il personaggio che deve ritrarre e fa un dipinto. Questa è l'immagine, c'è una vicinanza molto, cioè, l'originale. E la somiglianza è questa, questo quadro che viene riprodotto e va in giro per tutto l'impero. Quindi è qualcosa di più distante dall'originale, no? È una copia della copia, se si può dire così. Comunque, qual è la cosa che non torna? Coraggio. No, no. Tra quello che Dio dice a qualcuno di voler fare e quello che Dio fa, cosa non torna? Dio dice a qualcuno, facciamo l'umano secondo la nostra immagine e la nostra somiglianza, Dio creò l'uomo, l'umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Cosa non torna? Cosa non torna?
Al plurale deve passare al singolare.
Cosa non torna? Cosa non torna? La somiglianza! La somiglianza. Dio dice a qualcuno, facciamo l'umano secondo la nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Quando lo va a fare? Fa solo l'immagine. E Dio creò l'umano a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Non fa la somiglianza. E il testo, non so, ci siamo, non fa la somiglianza. Parla di immagine e somiglianza a qualcuno. Quando va a lavorare fa solo l'immagine. E allora André Benin dice, quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'umano stesso, dicendo io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, l'immagine la faccio io, la base la faccio io, la somiglianza sta a te. Ed è bellissimo perché no, molti di voi sono padri e madri, ma anche chi non che anche da zio eccetera ci è capitato, no? Cioè di dar da mangiare ai bambini e poi a un certo punto una madre, un padre intuisce che il piccolo, la piccola è capace di far da sola e quindi gli lascia il cucchiaino e gli dice hai 40 anni, puoi cominciare a far da sola, no, hai 40 anni. E non c'è bisogno che ti imbocchi io sempre, no? Cioè, quindi, allora è molto bello perché vedete, è uno che ci lascia spazio, anzi ci stima, ci dà fiducia e ci dice io faccio la base, poi. Allora vedete, il compito della nostra vita è lavorare la nostra somiglianza verso quell'immagine che Dio ha fatto. Cioè sta a noi. Come dire, vedete, è bello perché anche qui si parla di una creazione dell'umano, no? E noi pensiamo che siamo stati creati e poi. E invece qui, in qualche modo, la creazione dice qualcosa che si compie, è un percorso di tutta la vita. Tutta la vita per realizzare, no, quella somiglianza che sta a noi, secondo quell'immagine di Dio che Dio ha fatto. Noi dobbiamo realizzare la somiglianza, no, di quell'immagine di Dio che Lui ha posto come base. E quindi è bello perché, come dire, il nostro diventare pienamente a immagine e somiglianza di Dio è il compito della nostra vita. Il compito della nostra vita e diventare pienamente a immagine e somiglianza di Dio. A noi sta a lavorare la somiglianza. E allora è importante verso quale immagine di Dio stiamo lavorando la nostra somiglianza? La nostra vita, verso quale immagine di Dio la stiamo lavorando? Perché vedete, le immagini di Dio sono tante. E purtroppo stiamo vedendo, no, che ci sono cristiani che fra l'altro persone anche istituzionalmente molto importanti, come Kirill, patriarca no, della Chiesa russa ortodossa, che benedice la guerra, che dice che Putin, no? In nome di Dio, e uno si domanda di quale Dio. E i coloni israeliani che vogliono massacrare, mandar via tutti i palestinesi perché Dio gli ha dato la terra, quella terra gli era data da Dio, nome di quale Dio, eccetera eccetera, no? E come dire, quale Dio? Perché noi ce ne facciamo tanti di volti di Dio, perversi, tutti perversi al nostro uso e consumo. Non smettono i nostri politici di utilizzare rosari, croci, no? Per, a servizio delle loro politiche di potere. E, attenzione, queste perverse immagini di Dio ce ne sono, perché è interessante, no? Che i salmi dicono cercate, il mio cuore dice cerca il volto di Dio. E il Signore dice cercate, c'è da cercare, da capire quale volto è veramente il volto di Dio. Capita che qualcuno va in pensione e dopo un po' si ammala. Non che andare in pensione significa che uno si ammali, ma capita che uno va in pensione e dopo un po' si ammala. E che succede? Che qualche volta purtroppo si ammala in cose serie e crepa, no? E magari quello era uno che andava sempre in chiesa, no? E la gente che dice, proprio a lui, no? Della serie, gli fosse capitato un delinquente, va bene, no? Ma uno che andava sempre in chiesa, così Dio lo ringrazia. Allora a che serve andare in chiesa, no? Cioè, voglio dire, se poi non c'è un'assicurazione sulla vita, a che serve andare in chiesa? Ecco, questa è una perversa immagine di Dio. No? Di un Dio mio datore di lavoro verso il quale io penso tutti i miei, no, però penso di essermi comportato bene e mi aspetto che che giustizia, eccetera eccetera, no? Tanti perverse immagini, no? Cioè, che pensate, a volte anche nel dolore vengono fuori, cioè quando per esempio verso una persona cara che vive una situazione molto grave di salute e del rischio di alcune, o che cosa gli viene al cuore? Di dire, Signore, prendi me. Comprendiamo che viene dal dolore, no? Però che immagine di Dio? Di un Dio che ha deciso che vuole oggi, nel mondo, non lo so, 500.020 vite, sto dicendo una stupidaggine, no? E ha deciso, le vuole. Però ti dici, no, prendi me al suo posto. C'è da cercare il volto di Dio. Perché è importante, perché verso quel volto di Dio che ci portiamo dentro e che a volte non è neanche tanto cosciente dentro di noi, noi stiamo lavorando la nostra somiglianza. Un altro Dio che non va mai in pensione, un'altra falsa immagine di Dio, e per alcuni pensatori è anche l'unica vera alternativa atea a Dio, è il Dio quatrino. No? Qualcuno dice, nel nostro Occidente, che ha posto il dubbio sistematico su tutto, anche su Dio, sul Dio trino, ma non sul Dio quatrino. Quello è un... Tant'è vero che Gesù, no, dice, non puoi servire Dio e Mammona. Interessante, no? È l'unica vera alternativa a Dio. Perché no, l'avarizia, che è una, come dire, una malattia mortale, che ci fa pensare che avere delle sicurezze, dei beni, è avere tutto. Puoi poggiare su di loro. Qualunque cosa accadrà, tu puoi poggiare su di loro. E allora, verso quale immagine di Dio stiamo lavorando la nostra somiglianza? Per quello è importante cercare il suo volto, e per quello è importante che il Signore ci dice, no, cerca il mio volto, il mio vero volto, il mio vero volto. Allora, per noi cristiani, il vero volto di Dio si rivela, no, in un uomo, che potrebbe essere anche un po' deludente, no, perché noi ci aspetteremmo una rivelazione con grandi effetti speciali, con grandi cose, no? Ma si rivela in un uomo. E appunto nel volto di un certo Gesù di Nazareth, e che noi, ecco, cercheremo di guardare, di contemplare, ancora una volta, per cercare di cogliere ancora di più, nuovamente, in maniera sempre nuova, quello che è attraverso il volto di quest'uomo si dice del volto di Dio. Attenzione, noi non crediamo in Dio. Uno dice, come ti sei svegliato stamattina? Nel senso che c'è il padre Spivlich che diceva che così come noi preghiamo il credo, lo abbiamo falsificato. Perché noi preghiamo il credo così, abbiamo fatto ieri, no? Ma soprattutto nelle messe solenni, a un certo punto chi presiede si alza e dice credo in un solo Dio. Comincia l'organo, ci andiamo a pigliare un caffè, ci sediamo, no? Poi torniamo. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Quindi noi diciamo credo in Dio, e poi diciamo che questo Dio è Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Padre Spilli diceva che quando questo credo è stato formulato nel primo millennio, tutti credevano in Dio. Tutti credevano in Dio. L'ultima grande visione filosofica, no, greca, che abbiamo studiato nelle scuole, qualcuno anche all'università, era il neoplatonismo, no? Che aveva un uno che non creava perché voleva creare, interessante anche questa cosa, no? Perché chi si mette a un certo punto dice, ma perché devo andarmi a fare gli affari degli altri? Posso stare io per conto mio, sto così bene, no? Lui crea semplicemente perché strabordava, scusate la volgarizzazione di una filosofia, no? Cioè, il principio dell'emanazione, no? Cioè lui è così pieno, sai, uno è così pieno di soldi, che perde 50 euro, ma chi gliene frega? Lui al giorno ne guadagna 100.000, che diavolo, no? Per cui crea per emanazione, no? Così, cioè. E quindi era già un credere in un Dio uno, ok? Che poi... Allora, a quel tempo tutti credevano in Dio. Qual è stata la rivoluzione cristiana? Che quel Dio è padre di tutti. Per cui non si può staccare Dio da padre. Padre non è una delle padre onnipotente, creatore, no? Credo in Dio. Ma io credo in Dio padre. E lo puoi credere in Lui se in qualche modo hai incontrato uno che si è fatto tuo fratello, di nome Gesù, che ti dice io sono il figlio suo, ma per dirti che questo figlio lancia, lui vuole aprirla a tutti, a tutti. Allora, ecco, il nostro... Ecco, cammino si focalizza, ecco, sul volto di Gesù. Il volto di Gesù che da una parte dicevamo ieri sera noi non abbiamo, no, con sicurezza, non sappiamo com'era il volto di Gesù, che colore avevano i suoi occhi, eccetera, eccetera. E dall'altra parte la Chiesa lo ha sempre rappresentato, no? Interessante. In tanti modi continua a rappresentarlo, no? Nell'arte, eccetera, no? Continua a invitarci a guardare quel volto. E noi lo facciamo anche guardando attraverso la lettura dell'unico evangelista che la tradizione dice sia stato un pittore, nel senso che, come sapete, Luca e secondo la tradizione cristiana era iconografo e medico, no? Pittore e medico. Interessante questa cosa, no? Pittore, poi fra l'altro nelle chiese a volte ci sono, sono tradizionali, le icone di San Luca, no? San Luca avrebbe dipinto Maria con Gesù bambino, non si sa bene come questo ci sia questa cosa temporale, però è la tradizione. E ora non abbiamo icone sue, e dall'altra parte pensate anche i Vangeli e anche il Vangelo di Luca mai ci dà descrizioni del volto di Gesù, no? Se era alto, basso, se era, no? Eccetera, il suo volto com'era, eccetera. Però in qualche modo Luca ci invita a guardare il suo volto, perché più volte nel suo Vangelo parla di questo volto, una per tutte, poi torneremo su altre, su altri passi, e, al capitolo 9, al versetto 51, che fra l'altro è uno snodo molto importante del Vangelo di Luca, no? È un momento in cui gli studiosi ci dicono che si passa tutta una parte del Vangelo che si chiama catechesi dell'ascolto, cioè in cui Gesù parla, cerca orecchie che possano accogliere la sua parola, e si passa da questo versetto in poi fino al racconto della passione, morte e risurrezione alla catechesi della visione. Cioè vedremo Gesù cerca orecchie nei suoi discepoli, ma trova orecchie chiuse. E allora se lui non riesce ad entrare, a essere accolto dalle orecchie degli discepoli, spera di poter essere accolto dai loro occhi. Cioè lui, è lui, non parla più tanto, ma è lui la parola. La sua vita diventa, già lo era prima, ma in maniera radicale diventa la sua parola, sperando che siano gli occhi ad accogliere questa parola. E nel versetto 51 si dice che mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli presa la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Questa traduzione è una traduzione che in qualche non letterale, e naturalmente le traduzioni sono dei tentativi, no? Sono sempre dei tradimenti, però necessari per tentare, perché letteralmente che mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli indurì il suo volto verso Gerusalemme. Allora, naturalmente i biblisti, cioè insieme ai pastoralisti, cioè, devono fare i conti anche con, no, questa ignoranza, come dire, diffusa, no, nella comunità cristiana, non colpevole della parola di Dio, e allora indurire il suo volto verso Gerusalemme, sai, devi avere pure il prete capace di spiegargli, e magari se trovi il prete che non, no, diventa un casino, cioè, allora loro dicono, no, andò, ma letteralmente è indurì il suo volto verso Gerusalemme, e poi dice, cioè, quindi già ti fa guardare un volto. Un volto che prende la ferma decisione di amarci fino alla fine, a partire da come siamo. Da come siamo. Dalle nostre orecchie chiuse. E dice, e mandò dei messaggeri davanti a sé. Anche qui letteralmente sarebbe, e mandò messaggeri davanti al suo volto. E poi si dice che il villaggio dei samaritani non vollero accoglierlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Letteralmente sarebbe perché il suo volto era in cammino verso Gerusalemme. Vedete, no? Quindi Luca sta dipingendo il suo volto attraverso queste sue parole. E tra l'altro è medico, perché? Perché contemplando questo vero volto di Dio in Gesù, noi saremo guariti. Saremo guariti da tutti quei veleni che le perverse immagini di Dio che ci portiamo dentro, no, ci ammalano, ci ammazzano. E allora è bello che Luca è iconografo e medico. Il volto che gli Dio che dipinge, tra virgolette, con le sue parole, guarisce il nostro cuore. Guarisce il nostro cuore. E allora riprendiamo da dove siamo partiti. Luca, abbiamo già visto Gesù fra i dottori a 12 anni, e il capitolo si chiude, versetto 31, che scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E, è bello, no? L'abbiamo lasciato in questa incomprensione forte tra Maria, Giuseppe e Gesù, e dall'altra parte Gesù che dice che deve stare nelle cose del Padre suo, e allo stesso tempo Gesù che torna con loro a Nazaret e rimane loro sottomesso. In qualche modo, per entrare nelle nostre storie, per incontrarci, Gesù deve obbedirci. No, vedete, anche nelle relazioni, a volte in diverse cose, poi bisogna capire da dove bisogna obbedire e dove bisogna disobbedire, ma in tante cose uno, per amare, deve fare i conti come l'altro, poi ti puoi arrabbiare, ma... E così, no, il Signore deve entrare nelle nostre storie, deve obbedire. E c'è anche questa bellissima immagine, no, di una Maria che non comprende, e non comprende in maniera forte, no? Cioè, abbiamo ricordato quelle parole di Maria, no, che rimprovera il figlio, dicendo: tuo padre è Dio, tuo padre è Dio, angosciati, dice Scavato. Non comprende, però custodisce anche ciò che non comprende, nella speranza di comprendere, nella fiducia che poi le cose parleranno al loro tempo. Interessante, anche questa è sapienza, no? Noi tante volte quello che non comprendiamo scartiamo, perché vogliamo tutto chiaro. Invece nella vita poi tante cose non si comprendono. Forse non le comprenderemo mai. Però intanto è importante custodirle. Perché poi sono le situazioni stesse, il cuore, che poi può aprire a una comprensione più grande. E questo Gesù che cresceva, interessante, no? Quest'uomo, questo ragazzo che cresce in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, no? Vedete, noi grazie a Dio siamo già in una fase in cui pian piano abbiamo avuto qui in questo luogo, no? Grazie a Dio sono state persone molto autorevoli, no? Che hanno donato, hanno servito la parola, e si continua a fare come possiamo, però per dire, da una parte ignoranza biblica non colpevole che la Chiesa ha, fai conti anche con un retroterra di una certa teologia, che era quella che si studiava prima del Concilio, che era una teologia sistematica, manualistica, la cosiddetta neoscolastica. Adesso solo l'accenno, non sto qui, ma la cosa importante è che era questa filosofia teologica che non partiva dalla Bibbia, partiva dalla filosofia perennis, da una teologia filosofica, eccetera, e che andava a prendere la Bibbia solo saccheggiandola, no, prendendo dei versetti qua e là, per confermare la tesi filosofica teologica che era stata fatta. Quindi era un approccio, no, che la Chiesa, no, a un certo punto ha detto no. Questo per dire, anche se noi non abbiamo fatto, e voi non avete fatto questi studi, no, eccetera, però per dire, certe cose ci rimangono, nel senso che noi tante volte pensiamo che Dio è un Dio onnisciente, che sa tutto, che può tutto, che non cambia, eccetera. Per cui sto Gesù che cresce, come lo dobbiamo capire? In sapienza, in grazia, uno che impara, come lo dobbiamo capire? Rimane, non è che io ho la risposta su come dobbiamo capire, però intanto la scrittura, vedete, partire oggi noi, la Chiesa ci invita a partire dalle scritture, no? Cioè da uno che si è fatto per amore uno di noi. E tra l'altro vi butto lì una cosa che ho sentito ultimamente da un protestante che vive a Bose, Daniel Attinger, comunità di Bose, che, no, che loro hanno più coraggio di noi cattolici tante volte, che lui dice, ecco Gesù che si è spogliato, no, l'inno cristologico, Filippesi, no? Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Beh, lui in quel spogliò se stesso dice, Gesù dimenticò di essere Dio. Di essere Dio. Divenne talmente uno di noi che dimenticò di essere Dio. Poi, vivendo la sua relazione col Padre, eccetera, eccetera. Entriamo in un mistero grande, no? Però è interessante, un crescere, no? Uno studiare, un faticare per tanti anni, un condividere la vita degli uomini. E nell'anno quindicesimo, capitolo 3, tra l'altro, ecco, condividere la vita degli uomini, no? Per tanti anni, ecco, questa quotidianità che Gesù ha conosciuto, che è anche la nostra, no? Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro del profeta, degli oracoli del profeta Isaia. Questa presentazione così solenne, adesso l'Evangelista la prende un po' nello stile dei profeti, no? Se noi andiamo a prendere l'inizio del Vangelo di Geremia, troviamo che al tempo del re, no, Sedecia, eccetera, cioè la parola di Dio cadde su Geremia, figlio di Chelchia, eccetera, eccetera. Quindi riprende quell'inizio, diciamo, importante, sta iniziando la vita, diciamo, la vita pubblica di Gesù, il suo ministero da adulto. E questo inizio importante, citando l'imperatore, eccetera, eccetera, e ci fa anche pensare che la parola di Dio scende in quei tempi, come nei nostri, che sono nei tempi in cui gli uomini pensano di avere in mano la storia. Veniamo dal secolo terribile dove i dittatori pensavano di avere in mano le sorti del mondo, e ancora oggi ci sono folli purtroppo che pensano di avere in mano, e che purtroppo le loro decisioni coinvolgono migliaia di vite umane, no? Migliaia di vite umane. E quindi la parola di Dio scende nelle nostre storie. In questa nostra storia. Oggi potremmo dire il 2 settembre 2023 con ancora Biden presidente degli Stati Uniti, Putin della Russia, eccetera eccetera, sotto il Papa Francesco e i vescovi, eccetera eccetera, la parola di Dio cadde, no? Viene nelle nostre storie, entra nelle nostre storie. 2024, scusate, vedete, anch'io sono un po' fuori dalla storia, grazie. Ecco, quindi nei nostri giorni, la parola di Dio cade nei nostri giorni, e non solo qui a Stella, cioè ma cade nelle nostre città, nei nostri luoghi. La parola di Dio non cade solo appunto in luoghi idilliaci, no? Che per l'altro servono per capire che la parola di Dio cade nelle nostre vicende, nelle nostre città, a Bari, a Milano, a Roma, eccetera, no? Viene nelle nostre storie. E cade su Giovanni, figlio di Zaccaria, Giovanni figlio di Zaccaria. Ora, la cosa particolare, noi stiamo puntando sul volto di Gesù per contemplare quel volto che rivela il vero volto di Dio, per cui anche la preghiera di richiesta, fra l'altro, chiedere ciò che voglio, è per dire un consiglio che vi do prendendolo dagli esercizi, è che la nostra preghiera potrebbe essere proprio quella: Signore Gesù, che io possa conoscerti più intimamente nel tuo amore per me, per più amarti e più seguirti. Questa potrebbe essere la preghiera che può segnare più decisamente questi nostri giorni. No? E, però gli evangelisti, tutti e quattro, no? Ci dicono, un momento, noi vorremmo già arrivare a Gesù, guardare Gesù, e gli evangelisti dicono, un momento, c'è Giovanni Battista, c'è Giovanni il Battezzatore, no? Battista è diventato parte del nome, no? Ci sono alcuni che si chiamano Giovanni Battista, ma di per sé era Giovanni il Battezzatore, e ci mettono sta figura, e tutti e quattro, quasi che non si può arrivare a Giovanni nel racconto evangelico, scusate, a Gesù nel racconto evangelico, se non si passa da Giovanni. Noi siamo più abituati in maniera più devozionale a dire che non si può arrivare a Gesù se non si passa da Maria, e però gli evangelisti ci dicono, un momento, c'è anche Giovanni Battista, c'è anche Giovanni Battista, uno che viene a gridare nel deserto, a scuotere, che fra l'altro è paradossale, no? Perché uno dice gridare nel deserto che serve? Tra l'altro i profeti venivano mandati ai crocicchi delle strade, cioè proprio nei luoghi dove c'era gente e si doveva urlare, no? Questo viene invitato ad andare a urlare nel deserto. Però vedete, come sappiamo, i deserti non sono solo quei luoghi che fra l'altro sono anche molto affascinanti per andarci a fare dei giri, no? Non per viverci là e l'altra cosa, ma bellissimi, no? Eccetera, eccetera. I deserti sono anche luoghi pieni di gente. Perché tante volte sono deserti relazionali, dove c'è tanta gente, ma ognuno si fa i cavoli propri. E l'idea è quella che passa, che ognuno pensi a sé degli altri, no? Per cui è interessante che viene. Prima di arrivare a Gesù c'è qualcuno che viene mandato da Dio a noi per scuoterci, per gridare nei nostri deserti e dire, sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, eccetera, eccetera. Preparate la via. Vedete, è come qualcuno che ci viene mandato incontro per dissodare il terreno, come per dire c'è un seme che sarà gettato, però sai, se tu non prepari il terreno, il seme non entra. E il terreno del nostro cuore è un terreno che, dato che tante volte non ci lavoriamo, si indurisce. Sapete che una delle malattie spirituali, perché non ci sono solo le malattie fisiche, psicologiche, psicosomatiche, eccetera, ma ci sono anche le malattie spirituali, e una di queste malattie spirituali si chiama sclerocardia, il cuore che si indurisce. E questo è terribile, no? Perché uno continua a fare sempre le stesse cose, ma il cuore si spessisce. Non sente più, muore, c'è delle parti che muoiono e perde sensibilità. Allora c'è bisogno di qualcuno che viene a scuoterti perché tu possa mettere mano a, no, la paletta alla coda e cominciare un po' a lavorare il tuo cuore, no? Con il suo aiuto e con l'aiuto di Dio. Infatti, alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione. E non cominciate a dire tra voi: abbiamo Abramo come padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. È uno che scuote, non ne manda a dire, no? Cioè, uno potrebbe dire, comincia bene dicendo razza di vipere, e attenzione, ma noi lo siamo, cioè nel senso che noi siamo tutti figli del serpente, nel senso che i nostri progenitori nel giardino dell'Eden, a un certo punto, più di credere alla parola di Dio, hanno creduto alla menzogna del serpente antico. Si sono fatti generare da quella parola che diceva che con Dio bisogna andare cauti, perché è amore, 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 ma sai, non si sa mai, per cui sì, cantiamo l'amore, però perché se ti affidi pienamente a lui, ti dice il serpente, guarda che vai a finire male, perché quello è un tipo, sì, però perché sai, poi gratuito, gratuito, gratuito.
Poi vai in croce.
Esatto, poi vai in croce, quello. No, non è che ha fatto la bella fine, no? Vogliamo diventare tutti come Gesù. Sì, anche con calma, però no. Allora, quindi questa genia del serpente è dentro di noi. Questa menzogna del serpente che ci fa pensare che Dio, interessante, il padre Bovati, che tante volte è stato qui, è uno dei più grandi biblisti, lui dice che in fondo la nostra fuga da Dio nasce da un sospetto su Dio. Interessante, il sospetto è una piccola cosa, ma che funziona, potentissimo, no? Cioè di avere il sospetto che proprio... Per cui sì, però le mie sicurezze me le tengo. E vedete, è interessante perché lui ci scuote e dice: e non pensatevi che basti dire abbiamo Abramo per padre, no? Cioè, come dire, io vengo da una famiglia cristiana, no? Una volta una ragazza che aveva la mamma polacca, che non era lontana, però diceva: sai, come non si può essere cattolici con una mamma polacca? Dipende che significa essere cattolici, no? Se esserlo per tradizione, sai, no. Se esserlo per scelta, come no, mi sembra che adesso capita sempre meno perché le cose stanno cambiando, no? Però per esempio da noi al sud, dove ancora un certo, soprattutto nei paesi, no? Ancora un po' di tradizione cristiana ancora c'è, nel senso che due genitori pure si sono sposati in chiesa, ci vanno ogni tanto, ma non gli frega niente, però il figlio lo fanno battezzare e poi dopo averlo fatto battezzare a 7 anni più o meno, no? Lo prendono, lo portano dal don e gli dicono: don, mio figlio deve cominciare il catechismo per la comunione. E allora il don gli dice: martedì pomeriggio, cioè, e quindi lo portano a fare, e dopo 2 o 3 anni questo fa la comunione. Cosa gli interessa ai genitori? Il ristorante, cioè, quindi no, è tutta la festa, la cosa, eccetera, eccetera. Poi dopo un po' di anni a questo ragazzino, 1 anno, 2 anni dopo, gli deve far fare la cresima, no? Cioè, per cui fa la cresima. Cosa gli interessa ai genitori? Il ristorante, no? Cioè, tutti i regali, anche il ragazzino, cioè, interessa tutto l'iPhone, le cose che prenderà, eccetera, eccetera. E poi, o sto ragazzino andrà per conto suo e farà con i genitori, o qualcun altro invece comincerà nella CR, no, eccetera, poi va nel giovani, no, scout, eccetera, poi incontra, no, la ragazza, si sposa in chiesa, no, 5 preti, 7 preti, 10 candidati, cioè il gruppo, una cosa bellissima, no? Poi entra, no, rimane nel giro parrocchiale ed entra nel gruppo giovani coppie. E poi l'età va avanti, magari dei figli li fa battezzare, e, no, entra nel gruppo coppie giovani adulti, no? Cioè, poi ricresce i gruppi adulti, poi entra nel gruppo Evergreen, poi crepa. La vita, dobbiamo... E la domanda è: quando questa persona ha scelto di essere cristiano? A volte mai. E da dove lo si vede questo? Dal fatto che la domenica questo va in chiesa, canta, balla, eccetera, fa la comunione. Il lunedì, sul lavoro, ha un altro Dio. Da lì si vede verso quale immagine di Dio stiamo lavorando la nostra somiglianza. Per quello Giovanni dice, non basta dire veniamo dalla famiglia greca, no, non basta, perché Dio può suscitare i suoi figli dalle pietre, cioè dai cuori induriti. Da qualunque cuore indurito Dio può suscitare dei figli. E poi notate, no? Alle folle che le interrogavano che cosa dobbiamo fare, rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse: non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogarono anche alcuni soldati: che cosa dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. È forte che questo Giovanni, in questa preparazione del terreno, non chiede cose, no? Anche ai soldati, no? Negli anni 70 di più avremmo detto a questi soldati, ci saremmo aspettati, qualcuno avrebbe detto: gettate i vostri fucili tra i fiori, i vostri cannoni, riempiteli, no, eccetera, cose belle, no, eccetera. Questo gli dice: accontentatevi le vostre paghe, non ingabbiate la gente, no? Ai pubblicani, quelli che raccoglievano le tasse, che lavoravano per l'Agenzia delle Entrate, che non è detto che erano tutti ladri, cioè come tutti quelli che lavorano nell'Agenzia delle Entrate, ma erano che uno potendo rubava, no? Quello per quello. Dice: lavorate e accontentatevi di quello che viene dato. Uno potrebbe dire: vabbè, è ancora Giovanni, sai, non è Gesù, Gesù poi chiederà, no? No, invece, come dire, uno deve partire dall'ABC dell'umano, che è quello che nei nostri tempi mancano. Lo vediamo a livello politico, a livello ecclesiale, a livello sociale, a volte bellissimi discorsi, e poi vai nella prassi e non trovi l'ABC. E allora per quello, vedete, bisogna dissodare, partire. E ultima cosa, dice, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano se non fosse lui Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E nel Vangelo di Giovanni, in un brano non è parallelo completamente, ma siamo sempre all'inizio del ministero di Gesù, nel capitolo 1, e lì vengono, dice al versetto 24, quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, e se lo interrogarono gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Scusate, nei versetti precedenti, gli domandarono: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Sei tu un profeta? No. Gli disse: allora chi sei? Io sono voce di uno che grida nel deserto. È bello anche questo, no? Giovanni, che con molta verità dice: guardate, io non sono il Messia, sono un fratello vostro che è stato chiamato ad aiutarci vicendevolmente a dissodare il terreno del cuore in attesa, no, di colui che verrà, che sta venendo. Allora credo che anche nella preghiera di oggi possiamo dedicare anche uno spazio per ringraziare i Giovanni che abbiamo avuto nella nostra vita e che il Signore continua a mandarci. A volte lo siamo stati in grande o in piccolo anche noi per altri, perché in qualche modo è un servizio fraterno che ci viene, che il Signore chiama, no? Alcuni in particolare, ma in qualche modo tutti, no? Nel nostro quotidiano, per preparare il cuore. C'è una preparazione verso colui che stiamo attendendo, che sentiamo, che ci rivelerà il vero volto di Dio, il vero volto di Dio. Bene, coraggio, buona preghiera a tutti.